Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana e anche quest'oggi, mercoledì 24 giugno, fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. Ma come vi abbiamo anticipato ieri, come avete visto sui nostri social, come potete andare a vedere se non avete ricevuto questa notizia, perché la giornata è lunga, siamo in onda dalla Casetta Verde di Via Odazio. La Casetta Verde sta fra via Giambellino e via Lorenteggio, per chiarire un po' la questione e come coloro che ci hanno preceduti, Massimo Bacchetta e Luca Parena, hanno già raccontato abbondantemente, questo è un quartiere con tante facce, tanta storia. Insomma, è stato addirittura oggetto di canzoni, di racconti, di mille avventure tipicamente milanesi, e tuttora è in grande evoluzione. La Casetta Verde è sede di un importante laboratorio, di un progetto, insomma, che è già stato in parte raccontato e che continueremo a raccontare per tutta la giornata. Quest'oggi a Cult però abbiamo scelto, e poi mi raggiungerà anche Barbara Sorrentini, abbiamo scelto alcuni argomenti, alcuni luoghi che ruotano intorno a questo grande quartiere che io chiamerei Lorenteggio Giambellino, perché insomma sono comunicanti, molte cose sono condivise, gli abitanti dell'una lunga via e dell'altra lunga via, di tutto quello che c'è intorno, spesso partecipano alle moltissime, devo dire, iniziative culturali che ci sono in questo quartiere. Non è sempre facile portarle avanti, ma da che io ricordi è sempre stato un quartiere dove si è cercato di fare cose belle e cose interessanti. Nomino anche la biblioteca di Via Odazio, che ha avuto tante avventure e disavventure nel corso dei decenni. Insomma, io ci venivo a studiare quando andavo all'università, e parliamo quindi delle guerre puniche, ma è ancora lì, ha avuto anche una ristrutturazione, insomma, cose di cui oggi non faremo in tempo a parlare, ma comunque anche quello è un importante punto di riferimento proprio qua vicino. Ma davanti a me ci sono le prime due ospiti di quest'oggi, che hanno creato una realtà molto virtuosa a Milano, che appunto fa arte, cultura, attività, laboratori, con una missione precisa, un obiettivo preciso, che ci diranno loro, da tanti anni. Il Trillino Selvaggio, chi l'ha sentito nominare o lo ha frequentato non può confonderlo con nient'altro. E allora Silvia e Ornella, Silvia Coggiola e Ornella Vancheri, dove va l'accento, giusto?
Perfetto.
Perfetto, parlate nel microfono, l'unica cosa, se no non vi sentono. Benvenute, grazie di essere qua.
Benvenuti a te, piacere a tutti, ciao.
Allora, condividono un microfono, ma insomma si divideranno il racconto di quanti anni di Trillino Selvaggio?
20.
Però.
Tanti, siamo ormai adulti, cresciuti, sì.
Come nasce il Trillino?
Allora, il Trillino nasce da un progetto, come dire, la missione, tu hai detto fare cose belle, e di fatto tre persone si sono incontrate 20 anni fa con tre storie differenti, Susanna, Silvia e Ornella, e hanno deciso di trasformare una vecchia fabbrica di Galalite in uno spazio per fare cose belle come missione educativa, educante, come pedagogia attiva. Cioè, fare cose belle permette di crescere e, come dire, contaminare anche il piccolo, la tua famiglia, la tua scuola, il tuo quartiere, facendo cose belle. Noi lo facciamo con i linguaggi artistici, che sia circo, musica, danza, teatro, o semplicemente creando tane urbane, che è il nostro mantra, cioè dei piccoli luoghi belli. E lo spazio Galalite, dove siamo, è un luogo molto molto
dov'è
bello.
Dov'è esattamente?
È in via Tolstoi, 14 Barrai. Noi ci sentiamo molto nel nostro quartiere qui, in Casetta
Anche
Verde.
Anche via Tolstoi, no? È una di quelle lunghe trasversali che passa sia dal Giambellino che, che dal Lorenteggio.
E ci troviamo molto in quartiere, anche se di fatto siamo percepiti un po' al confine, perché siamo nella zona un po' più gentrificata, che ha avuto delle profonde trasformazioni in questi 20 anni. Ma la nostra tendenza è quella di presidiare quell'area, perché è quella che, come dire, per vari destini ci è toccata rianimare e rivitalizzare. Ma molti progetti li abbiamo fatti negli anni anche grazie a vari bandi qui in questo quartiere, soprattutto con le scuole. E quindi Trellino ha questa un po' missione di fare rete in modo trasversale, sia come età, dai 0 anni, 18 mesi, le attività di musica in fasce, fino veramente agli adulti o agli anziani. E da quest'anno, veramente da 3 anni, abbiamo anche una vera e propria tana urbana, che è un giardino che insieme a Canottieri San Cristoforo e ai Cicloshard, un'associazione sociale che hanno una ciclofficina, abbiamo rigenerato. Quindi il Trellino lo trovate allo spazio Galalite, ma lo trovate anche al Casello San Cristoforo, che è anche quello un progetto del fare bello e del fare rete, per noi stimolante, quasi una sperimentazione sociale, per non diventare un locale milanese.
Quello è il rischio quello dell'aperitivo. Bravo. Che insomma piace a tutti, ma insomma non può tutto diventare aperitivo. O DJ set, insomma li facciamo anche noi gli aperitivi DJ set, quindi voglio dire, per carità, non scagliamo nessuna pietra.
Poi Trellino,
Silvia, ecco, stavi dicendo
sì, che Trellino ha una vocazione anche proprio di rigenerare gli spazi, è nato proprio così, perché siamo dentro ad una fabbrica di Galalite, che era di Galalite, che fa proprio
questo
parte
materiale
anche, un materiale dalla formaldeide e il latte, veniva creata questa pietra di latte, un po' come i gioielli di Bachelite. E addirittura un socio che si è innamorato dello spazio è andato alla ricerca nei mercatini di una vecchia radio di Galalite e ce l'ha regalata, e quindi anche chi viene capisce, perché molti non sanno più che cosa fosse la Galalite.
Sì, sì.
Però era appunto...
Mia nonna aveva degli oggetti di Galalite, perché erano proprio degli inizi del Novecento.
Sì, esatto, anche i vecchi interruttori che sembravano d'avorio, era proprio
maniglie,
la Galalite.
Sì, oppure,
sì, sì, un bellissimo materiale. E fa parte proprio della storia di questo quartiere, erano fabbriche. Quindi noi siamo entrati in una fabbrica e l'abbiamo trasformata. Prima siamo entrati proprio in una stanzetta, a fianco a noi c'erano altre realtà, quella era la sede proprio storica del PC del Giambellino.
Wow. Quindi sì, tra la radio e le PCiste stai dicendo cose che ci commuovono, insomma. E adesso non c'è più il PC e vi do una notizia. Cioè, per cui non è,
E noi abbiamo, però siamo entrati in quel luogo e poi l'abbiamo trasformato in un luogo di cultura. È stato negli anni tante cose, è stata anche una fabbrica poi di macchine da cucire, di una pelletteria, tante realtà, e noi piano piano ci siamo allargati e abbiamo appunto dato spazio sempre di più, l'abbiamo proprio trasformata come una casa, cioè per noi il mood era proprio sentirsi a casa, e chi viene da noi, perché Trellino invece ha le caratteristiche proprio di non essere sulla strada, quindi di non essere percepito anche dall'esterno come un locale, si sente proprio a casa, è arredata come una casa, quindi da noi c'è gente che viene oltre a frequentare per poter partecipare ai corsi, che noi siamo nati con la vocazione per l'infanzia, ma poi ci siamo appunto poi ampliati a giovani, adulti, anziani, c'è chi viene proprio, resta lì perché ha il piacere di stare lì, tant'è che poi il nostro proprio mood è stato anche del sostare con arte, e c'è gente che da noi proprio si ferma ore, c'è gente anche che si addormenta sui nostri divani. Sì. E quindi insomma è proprio un luogo dove sentirsi a casa, dove stare bene, e dove quindi anche le proposte che facciamo le facciamo in
diciamone
quel modo.
Diciamone qualcuna.
Allora,
abbiamo ancora 3-4 minuti.
Sì, allora, una proposta che piace sempre tanto dai bambini ai giovani è il circo e le aeree, questo piace tantissimo.
Il circo inteso nel senso Cirque Nouveau, naturalmente.
Sì, 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 Cirque Nouveau, ovviamente. E poi abbiamo il teatro, la danza, la musica, abbiamo un coro di voci bianche che il proprietario dello spazio continua a fare da noi dall'inizio, quindi dai 20 anni, lui è conosciuto nel panorama minerale. milanese, Giorgio Ubaldi.
Il maestro Ubaldi, esatto, ha formato generazioni, esatto, di, esatto, giovani coristi.
Esatto,
sì,
esatto. E abbiamo il nostro coro di piccole voci bianche, che poi appunto grazie a Giorgio riescono anche a fare piccole tournée. Anche quest'anno siamo andati a Piacenza con il coro di voci bianche di Piacenza. Quindi ci sono tante attività, ma anche per gli adulti. Quindi abbiamo anche, a parte i campi estivi per i bambini, che facciamo insieme alla Canottieri San Cristoforo, i bambini si divertono molto perché vanno lungo il Naviglio Grande, fanno quindi...
Si fanno gli anticorpi.
Si fanno gli anticorpi perché poi casualmente, cioè, forse non bisognerebbe neanche dirlo in radio, ma casualmente spesso qualche tuffo viene fatto lungo il Naviglio. Però
bambini
in realtà,
fortissimi.
No, però in realtà anche la Canottieri ci diceva che le acque del Naviglio in realtà sono sempre analizzate, sono sempre
più pulite di,
più
quanto,
pulite
si
di quanto si pensa. Infatti anche loro fanno il cimento, anche d'inverno con il tuffo. E poi abbiamo tutte le attività al trillino per gli adulti, e non ci dimentichiamo adulti e anche anziani. Abbiamo Feldenkrais, abbiamo danza terapia, quindi spaziamo tanto con diverse attività che poi proponiamo anche al di fuori della nostra sede, quindi andiamo nelle scuole. Abbiamo un rapporto ormai consolidato con l'editore Terre di Mezzo, e da tanti anni andiamo a fare la cosa giusta, dove portiamo un pezzettino di trillino in fiera, ma non per fare un mercato, ma proprio per offrire una proposta anche
per
a chi
farli
è
conoscere,
sì, di passaggio, sì, in fiera, certo, perché comunque sempre per noi l'idea di avere un'attenzione al processo creativo, che sia anche per 5 minuti, ma avere un'attenzione al processo creativo dei partecipanti.
Dove vi troviamo in rete?
www.trillinoselvaggio.it e poi Trillino Selvaggio sia su Instagram che su Facebook.
Ornella, dici perché si chiama Trillino Selvaggio?
Beh, Trillino
io lo so, ma diciamo.
Era il testo di Italo Toscani, che era nonno di una delle cofondatrici, di Susanna. Ed è un romanzo di formazione, siamo agli inizi del Novecento, di questo bambino che in modo abbastanza rocambolesco andava a trovare un senso nella sua agitazione di ipercinetismo, e ci è sembrato un modo giusto per raccontare un po' questa nostra anche ansia di trovare
di
sempre
strafare,
delle risposte,
sì,
delle risposte a dei bisogni che abbiamo anche noi, perché sarebbe stata una follia anche il progetto Trillino al Casello, perché noi siamo perfettamente a nostro agio nel nostro spazio, è stata una visione anche quella, quindi c'entra un po' con questa vocazione al viaggio, alla ricerca.
Bene, allora grazie a Silvia, grazie a Ornella, il Trillino
grazie.
Selvaggio, vi dedichiamo una delle molte canzoni che parlano, in questo caso del giambellino, ma insomma di tutto quello che c'è intorno. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie. A presto.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino. Il Cerutti Gino. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Anni biondo mai una lira per non passare guai, fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede e chiama, veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago.
amici al bar del Giambellino. Dicevan che era un mago,
era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago,
era un mago.
È tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
La ballata del Cerutti, Giorgio Gaber, una canzone che per quelli che abitano a Ovest Milano non si può non conoscere, non tramandare, anche a chi è più giovane, anche Giulio che è qua a fianco e che ringrazio perché si occupa della tecnica della nostra diretta dalla Casetta Verde di via Odazio, da cui oggi tante trasmissioni andranno in onda. Mi pare che la conoscesse, sì sì, mi fa segno di sì. Stavamo così insomma sorridendo anche dei vocalist che facevano i cori, che erano in realtà sempre gruppi di amici, no? Quelli che hanno creato il teatro canzone di allora, quello che poi sarebbe diventato il, come dire, il marchio distintivo di Giorgio Gaber. Qui eravamo agli inizi e i bar erano importantissimi, i bar erano luoghi da cui dalla mala fino insomma ai più grandi creativi passavano un sacco di opinioni, di chiacchiere, di idee che poi magari arrivavano anche in centro. E adesso parliamo di un altro luogo molto significativo del quartiere di cui stiamo parlando, che è il Giambellino, ma anche il Lorenteggio, e l'oratorio di San Protaso. Quelli appunto che come me sono da sempre dell'Ovest Milano, non possono non sapere cos'è la chiesetta minuscola che c'è all'inizio di via Lorenteggio, nello spartitraffico, all'altezza del numero civico 31. Questa chiesetta è stata protagonista non solo della storia di Milano da moltissimi secoli, ma anche di molte iniziative che hanno avuto luogo in tempi diversi. Una di queste, per esempio nel 2024, è stato San Protaso in Luce, un ciclo di mostre di light art. Ma in generale la chiesetta è visitabile attraverso una serie di visite guidate. Io di fronte a me ho due tra direi i pilastri dell'affetto cittadino, dell'affetto metropolitano per San Protaso, perché hanno fatto tantissime cose per questo luogo che, ripeto, è molto piccolo ma molto amato e molto significativo. Sono Nino Alfieri, che ha curato diversi progetti e progetti espositivi per San Protaso, e sua moglie che si chiama Pina Cicero, giusto?
Sì, certo.
Ok, allora benvenuti entrambi. Non so chi di voi vuole cominciare a raccontare un po' la difficile storia di San Protaso, quantomeno nel Novecento e nei primi anni 2000.
Bene, intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Magari inizio a parlare io in quanto volontaria di un'associazione che si chiama Associazione Amici di San Protaso. Questa associazione è costituita da tutti i volontari, abitanti del quartiere, che hanno proprio avuto lo scopo da sempre di tutelare e valorizzare la chiesina. Ovviamente, tenuto conto di quanto tu mi hai chiesto sulla storia, ci rifacciamo all'ultimo restauro che è avvenuto nell'86-87, che ha restituito proprio a tutti i cittadini del quartiere e non la chiesina nel suo massimo splendore. Però c'era un'unica pecca, diciamo che le autorità, quindi il Comune di Milano, perché è proprietario il Comune di Milano della chiesina, avendo il timore che venisse vandalizzata o usata in maniera impropria, la teneva sempre chiusa. Veniva aperta solo per quelle poche occasioni, tipo la festa delle vie, che tra l'altro oggi non si fanno più, la via Lorenteggio e così. Allora ci siamo costituiti noi come associazione proprio per permettere la
visita. Un po' come gli Amici del Monumentale, più in piccolo, ecco, però è lo stesso concetto.
Esatto, sicuramente sì, ma anche perché credo che gli abitanti del quartiere abbiano sempre questa funzione, no? Intanto di attenzione e tutela di quello che di bello c'è nel quartiere, o comunque di dare delle opportunità innovative, o comunque di, appunto, di tutela, come nel caso appunto della chiesina. Quindi costituendoci come associazione abbiamo sopperito appunto alla possibilità di tenerla aperta, e infatti la teniamo aperta tutti i sabati pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, e davvero abbiamo, come dire, molti visitatori, non solo della zona. E oltre a questi eventi, a questa apertura, abbiamo iniziato ad organizzare eventi culturali di diverso tipo, quindi mostre, eventi musicali, presentazioni di libri. Per esempio, l'ultimo libro che abbiamo presentato è proprio Milano, Borghi, Patrimonio e Periferie, che è molto interessante perché raccoglie proprio tutta la memoria storica di tutti i borghi di Milano.
Certo, che poi furono negli anni 30, come si sa.
Sì, nel 23, quindi
fu una delle prime iniziative che il primo governo Mussolini prese, cioè di riunire tutti i borghi facendoli diventare parte del Comune di Milano, no? Da tutti i vari,
certo,
Quinto Romano, Quarto Giaro, Lambrate, insomma, Villa Pizzo, me ne vengono in mente così,
sì,
un po',
sì,
tutti sparsi.
Esattamente come stai dicendo tu, non solo la città di Milano, ma sotto Mussolini con il fascismo ha alterato proprio delle realtà urbanistiche di molte città.
Avevano delle identità,
esatto,
precise.
Esatto, perché finché erano borghi avevano proprio un momento di vita sociale, di convivialità, ma anche di come dire, bellezza, no? Anche in tutto quello che poteva essere la tutela del borgo.
Erano appunto responsabili di un piccolo territorio,
esatto,
invece facendolo rientrare nel comune, poi spesso
diventarono periferie. Periferia vuol dire degrado, vuol dire comunque non più attenzione, mentre con questo libro effettivamente si recupera, ma se vuoi questa nostra associazione si inserisce proprio
nell'idea
di recuperare. Quindi per dire, anche adesso sabato e domenica abbiamo tenuto aperto per l'iniziativa del Municipio 6, che è fatta dall'assessore Delfini, che era appunto il trenino degli Umarell, che hanno portato il trenino alla scoperta di diversi luoghi del quartiere. In ogni caso siamo aperti proprio a tutto, e comunque creiamo possibilità appunto espositive, anche tenendo conto che ci siamo resi conto che, aprendo la chiesina, tra gli abitanti del quartiere a Lorenteggio, appunto Giambellino, ci sono molte individualità artistiche, molte eccellenze.
Sì,
quindi
sì,
abbiamo iniziato a fare
quartiere.
Sì, è un quartiere che ha molto fermento anche a livello proprio artistico, in senso lato, espressivo, appunto musicale, non. E proprio per questo abbiamo iniziato anche a far fare delle mostre delle persone che vivono nel quartiere.
Benissimo.
Proprio per, e quindi in questo caso Nino Alfieri, che come me abita in quartiere, ha uno studio di arte e scultura, comunque in via Tito Vignoli al 47, è stato uno di quelli che ha organizzato delle rassegne artistiche.
Nino, allora, Pina mi sembra, come dire, la compagna ideale, per tanti. Però, insomma, l'esperienza di organizzare eventi in un luogo così piccolo.
Guarda, è straordinario perché, da un lato, diciamo, potrei fare i fatti miei perché espongo, per dire, in Germania,
certo,
in tanti luoghi d'Europa, no? Però è troppa l'attrazione per quel posto, perché è intanto questa chiesetta è così piccola, nello spartitraffico, con questo filare di alberi che già, per esempio, nel 24, quando feci questa esposizione lunga ben 3 mesi, scelsi proprio,
sì,
i mesi,
che era appunto questa esposizione di light art,
ciclo,
no?
Di light art, sì, sì. Scelsi proprio i mesi più freddi e più bui, quindi da gennaio a marzo,
luce.
Esatto. era straordinario perché non era ancora stato messo a posto, c'era proprio la stradina che portava alla chiesina piena di pozzanghere, con questa surrealtà, perché con le macchine che ti passavano a destra e a sinistra e tu eri in un pezzo di campagna assolutamente assurdo, cioè proprio interessantissimo.
Come isolarsi anche con pochi metri a disposizione.
Dichiarazione da parte di tutti, anche di visitatori che non l'avevano mai vista.
Sì, sì.
Quindi
bellissimo.
Giudicato un po' come se fosse un luogo magico quasi, no?
Sì, ecco. Sì, è vero, si dice così nel quartiere.
Sì. E la cosa poi bella è che è stata anche il fatto di vedere persone magari venire lì con la scusa della mostra, perché noi tenevamo appositamente accesi dei fari che illuminavano gli alberi da sotto a sopra rosso, per cui si vedeva fin da lontano. E allora già la chiesina di per sé, se vogliamo, un feng shui tutto suo, cioè attira moltissimo. Poi in più, con questa visione, c'era gente del quartiere che veniva lì e diceva: non l'ho mai vista dentro. Ecco, in più vedevano la mostra.
Certo, magari non si erano mai accorti che... insomma.
Ecco. Naturalmente chiedevano anche informazioni di tipo storico, infatti ci siamo accostati, io e mia moglie appunto, Pina Cicero, proprio in quel periodo lì entrambi, dove lei ha deciso di essere anche
la guida,
da guida, esatto.
La guida.
E io ho tentato e ho fatto nel 24 questa mostra, coinvolgendo 10 artisti della light art, quindi l'utilizzo della luce, e facendo delle cose anche molto contemporanee,
certo.
Quindi anche, diciamo, con questo contrasto opposto ma anche complementare con quest'ambito della chiesina che è proprio raccoglie in maniera suggestiva qualsiasi tipo
la
di
la chiesina
luce.
Di che anno è?
Mille,
più o meno
anno 1000.
Mamma mia,
quindi
come ha fatto a sopravvivere ai bulldozer, tutta quella la guerra,
pare che,
alle guerre,
come mi ha spiegato talvolta
le cinque
mia
giornate
moglie. Sì, resiste, vabbè, insomma, forse il mito vuole,
ecco, che mi fa vedere le fotografie
prati,
che ci
esatto,
sono qui
in mezzo ai prati,
la casetta verde,
quando questo era periodo, forse io ero piccolo quando venivo qua in zona, vivevo fin da quando avevo 4 anni, c'erano tutti i prati, sì. Oltre alla 90-91, come dire, circonvallazione, no? E tentarono di buttare giù la chiesina, forse nel 47, sembra che si fermò la ruspa perché finì la benzina. Ecco.
Un segno.
Poi l'altra cosa straordinaria è stata appunto che proprio quando io avevo fatto questa rassegna, questo ciclo di light art, con gli eventi della metropolitana volessero fare altrettanto, addirittura segarla e portarla da un'altra parte. Ecco. Quindi alla fine
c'è Pina che frigge nell'ultimo minuto per dirci una cosa.
È perché appunto ancora una volta gli abitanti del quartiere sono intervenuti, l'associazione è intervenuta e
avete fatto muro.
Abbiamo fatto spostare e comunque modificare i progetti che anche M4
del metro della M4
esatto, che assolutamente.
Ci piace tanto perché ci porta in un sacco di posti.
No, ma che comunque hanno corrisposto, cioè non abbiamo dovuto impiegare troppo per convincerli, ma perché a volte anche i progetti possono avere delle loro modifiche anche
in base al sentimento.
Anche in modo ragionevole e in modo rispettoso di quello che l'ambiente offre.
Siamo arrivati alla fine di questa interessantissima conversazione, avrei veramente tante altre cose da chiedere, ma le chiederete andando a visitare la chiesina di San Protaso, dove sicuramente in futuro ci saranno poi anche tante iniziative. Dove troviamo le informazioni?
Allora, Instagram sicuramente, quindi Oratorio di San Protaso, all'orenteggio tutto è lì, c'è sempre documentato tutto quello che viene fatto e anche, come dire, ci sono le informazioni degli eventi che man mano si
vengono organizzati,
si susseguono. Sì.
Grazie a Pina Cicero, a Nino Alfieri davvero per tutto quello che avete fatto in tutti questi anni insieme a tante altre persone, perché veramente voi siete la chiesina di San Protaso.
Grazie, voglio aggiungere una cosa, che nel 24 quando voi ci faceste da notizia vennero tantissime persone che di sicuro non ci avrebbero raggiunto altrimenti.
Sì, la radio ancora un po' di potere ce l'ha di convincere le persone,
quindi la vostra radio ben ascoltata. Grazie.
Grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità e torniamo dopo dalla casetta, stavo dicendo la chiesina di San Protaso, no, dalla casetta verde di via Audazio.
Thank you. ne andrò lentamente, se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente, chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà, ma chi vive per sempre vive per amore, grande gioia o dolore, ho un'altra buona ragione, e allora griderò con tutto il fiato che ho, e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente, chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà.
Rieccoci, siamo ritornati in diretta dalla Casetta Verde di Via Odazio, luogo sede di un laboratorio assai virtuoso e assai laborioso, come un laboratorio dovrebbe essere, come la parola stessa dice, e soprattutto luogo di frontiera fra Lorenteggio e Giambellino, la parte di Milano che il tour falla con noi nella sua ultima tappa di questa stagione, poi in autunno speriamo di riprendere, mensilmente in uno dei quartieri di Milano. Abbiamo parlato del Trillino Selvaggio, della chiesetta di San Protaso, e adesso parliamo di due realtà che intanto sono molto famose a Milano anche per quello che fanno, e soprattutto confermano quello che dicevo all'inizio, cioè che questo è un quartiere pieno di attività culturali e creative. Non dico che gli altri non lo siano, ma qui ce ne sono veramente tante, approfittando anche, insomma, del suo passato, perché adesso forse non è più tanto così, operaio, degli spazi che ci sono e che molti prendono in cura anche per riqualificarli e per farci delle cose. Insomma, ci sono tante ragioni che non sono casuali. Allora io do il benvenuto a Roberta e Cindy di FONC, in realtà poi ci spiegheranno loro che cosa significa questa sigla, ma soprattutto vi dico soltanto che c'è di mezzo una banda, e quando c'è la banda, io non lo so, a me sono sempre piaciute le bande, trovo che ci sia sempre comunque qualche cosa di, come dire, di positivo, di trascinante, di collettivo, potrei usare tanti aggettivi, insomma, quando arriva la banda, come diceva Mina, se ve la ricordate, e chiedo a Giulio se trova la banda di Mina, che la mettiamo magari alla fine di questo spazio. E poi do il benvenuto, tra l'altro, a una persona che conosco da anni, perché appunto abbiamo avuto occasione di incontrarci in altre circostanze, Alberto Corba, in rappresentanza del Teatro dei Lupi, da lui credo cofondato, insomma un'attività teatrale, come dice il nome stesso, ma poi ci spiegherà bene dove, come e anche il perché del battesimo, del nome di battesimo di questa realtà. Cominciamo da FONC, raccontateci quando nasce e che cos'è esattamente, Roberta e Cindy.
Allora, FONC intanto vuol dire fanfara, mm-hmm, obbligatoria non convenzionale. Obbligatoria perché? Perché è nata in un modo abbastanza insolito, nel senso, un gruppo di amici, dopo un seminario di musica in Francia, hanno deciso di mettersi una fanfara con chiunque avesse voglia di cimentarsi, pur non sapendo suonare uno strumento. Quindi abbiamo coinvolto amici dappertutto e li abbiamo obbligati a imparare a suonare uno strumento. È stata dura all'inizio, anche se avevamo, diciamo, un maestro polistrumentista che dava sicuramente delle indicazioni e ci ha permesso fin dal primo giorno di suonare Kalashnikov, quindi secondo me è strepitoso. E, nasce in realtà nel sud Milano, fuori, verso Abbiate Grasso, poi con i vari ricambi, perché comunque è una banda
che esiste di,
dal 2011.
Mm-hmm. Quindi ormai sono
ottobre 2011, esatto.
Con i ricambi avete cambiato anche sede?
Sì, dopo pochi anni siamo arrivati a Milano anche per un'esigenza di spazi dove provare, per cui dopo varie peripezie nel 2017 facevamo i conti, io e Cindy, 2017-2018 siamo arrivati qua. E per me è stato
dove esattamente avete sede?
Qua e dovunque.
Ah, cioè nel senso che non c'è una sede fissa, no. Ma dove provate?
Qua, proviamo in casetta, la domenica
nella casetta proprio,
e al martedì,
sì. Okay,
proprio
perfetto.
Qui in casetta.
Perché mi dicevano che come collaborate a molti progetti della casetta, partecipate, ma non sapevo che provate.
Sì, sì, noi proviamo qua ed è anche il motivo per cui penso ci abbiano un po' coinvolto oggi, perché diciamo è la nostra sede delle prove.
La vostra casetta, nel vero senso della parola.
Per me è stato un po' un ritorno, perché comunque da ragazzina abitavo qua e già frequentavo la casetta e i dintorni. Comunque, la funk è qui dal 2017-2018, proviamo a collaborare con le realtà della casetta, abbiamo ovviamente diversi progetti in giro, gruppi che ci coinvolgono per cercare di portare un po' il nostro spirito gioioso, che secondo me in Cindy incarna benissimo, nel senso che la nostra volontà è di... Ok, la lotta, perché questo è il presupposto, i diritti, ma sempre con uno spirito gioioso.
Allegro.
Esatto.
Allora, sì, è bello spiegare anche che cos'è una banda militante. C'è un circuito internazionale di questo tipo di bande, dentro il quale noi ci muoviamo. Un circuito molto ricco e variegato. Una banda militante è una banda che attraverso la musica porta visibilità, sostegno, crea rete, crea contenuti, veicola contenuti, e quindi noi siamo la FONC, fanfara obbligatoria non convenzionale, una banda militante. Per noi la militanza passa attraverso un gesto di estrema gioia, estrema festa. Ogni banda ha il suo carattere, per noi è questo. La forza della FONC è proprio la gioia, l'irruenza, anche un po' la molestia, concedetemi questo termine. Siamo veramente dei cialtroni e ci piace esserlo.
Non si può ignorarvi.
No, assolutamente.
Allora, a me questo sembra bellissimo e effettivamente, pur non con precisione, sapevo di questa rete di bande militanti che appunto è molto grande, c'è cioè in tutto il mondo, perché la banda insomma ha un significato in tantissimi paesi importante. Il repertorio e i prossimi appuntamenti, abbiamo ancora un minutino per dirli.
Allora, il repertorio è variegato, passa dai canti di lotta, le canzoni di lotta dell'antifascismo, che per noi sono imprescindibili e sono il nucleo pulsante del nostro repertorio, per poi passare a cantautorato milanese, per esempio Vengo Anch'io, è il nostro inno, il nostro motto, rappresenta un contenuto sociale con un'estrema gioia e vitalità, per poi passare
a musica cialtrona,
anche brani balcanici, anche un po' più tecnici, un po' più difficilini, per poi passare anche alla house anni 90.
Giulio, lasciamo perdere la banda di Mina, è bellissima, però mettiamo Vengo Anch'io, scusami,
sì,
l'avevi già capito.
E quindi dicevo anche house anni 90.
Ci piace,
sì, sì, l'amour toujours. Diciamo che il tema dell'amore per noi è un po' la risposta a questa grave crisi culturale e umana e valoriale che stiamo attraversando in questi anni. Quindi l'amour toujours, altre cose di amore, adesso cuore matto anche.
Cuore matto?
Sì, esatto. Okay.
Allora, ci tengo a dire un'ultima cosa, sì. La funk è proprio un laboratorio aperto. Nel
ecco,
senso
come
che
si fa infatti?
Non c'è nessun provino, anzi... chiunque abbia voglia di partecipare può presentarsi al martedì o alla domenica quando abbiamo le prove.
A che ora?
Allora, il martedì dalle 19.30 alle 21.30 e la domenica 17.30-19.30, ma variabile. Meglio contattarci o via mail o via Instagram, in modo da
cercando
essere certi.
Funk.
Sì,
okay.
Esatto, in modo da essere certi che siamo presenti, perché spesso avendo dei concerti non, magari la domenica non ci siamo. E quindi appunto accettiamo chiunque condivida i nostri ideali, chiunque condivida le nostre lotte e abbia voglia di suonare con uno spirito insomma aperto, okay?
Molto chiaro, siete state super eloquenti, vi ringrazio e vi chiedo di passare generosamente, insomma democraticamente, il microfono ad Alberto Corba, che ci racconta del Teatro dei Lupi. Salutiamo Cindy e Roberta della FONC, facciamo loro un in bocca al lupo, vive il lupo, eccetera eccetera, per i prossimi progetti, anche perché col Teatro dei Lupi dovevo dire per forza viva il lupo. Alberto, raccontaci.
Allora, Teatro dei Lupi è una compagnia nata nel 2013, come giustamente hai detto l'ho fondata io insieme ad un'altra persona, e dal 2013 al 2017 le attività di Teatro dei Lupi sono cresciute, eravamo una compagnia senza una sede fisica, quindi ci siamo mossi, io abitavo fuori Milano, ci siamo mossi in provincia, poi ci hanno chiamato a Milano e poi siamo diventati sempre più grandi, finché c'è stata l'opportunità di organizzare una grandissima stagione che doveva essere bellissima. Era la stagione del Covid.
Arca miseria.
E ne abbiamo fatta metà. Usciti dal Covid, il Teatro dei Lupi si è un po' reinventato, perché sì, è stato veramente duro passarci attraverso. Mm. Abbiamo perso anche delle persone che hanno rinunciato ad una vita un po' precaria per cercare più
Dove
stabilità.
Avete sede?
Adesso qui a Milano, in via della Capinera 1, che è a 300 metri dalla metropolitana Inganni. Mm-hmm. Quindi sì, è proprio in fondo a via Inganni. Mm-hmm. Se siamo assolutamente inseriti nel quartiere.
E la vostra attività dopo che siete riusciti un po' a ricostruirvi?
Nel 2022 abbiamo aperto quello che è una scuola di teatro, è la sede della nostra compagnia dove proviamo e produciamo spettacoli, ed è anche un centro culturale. Noi integriamo tutto, convinti che noi siamo molto legati alla natura sociale del teatro, quindi facciamo spettacoli che sono legati a dei progetti più ampi. Abbiamo fatto uno spettacolo che parla di come soprattutto i più giovani tendono a costruire relazioni sul primo impatto che hanno, perché sono abituati a lavorare sulla logica dei social, quindi piace o non piace. Mm-hmm. a prima vista. E l'abbiamo fatto in collaborazione con due grandi oratori del quartiere, e poi abbiamo portato in scena, in due edizioni di questo progetto abbiamo portato in scena quasi 80 ragazzi.
Però.
E abbiamo fatto progetti per la parità di genere e contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Abbiamo fatto progetti, uno spettacolo nato l'anno scorso che parla di come oggi chi ha 30 anni non ha una prospettiva sul futuro, mentre mio padre alla metà dei miei anni ha fatto un mutuo, ha fatto me.
Certo.
E quindi e anche questo era legato a una mostra d'arte che abbiamo ospitato da noi, laboratori, dei talk pubblici. Abbiamo fatto una festa della democrazia a settembre.
Tantissime cose.
Sì. Pure troppe a volte mi dicono, però noi non ci fermiamo.
Insomma, avrete anche dei progetti per il futuro. Intanto dici dove troviamo tutte le informazioni sul Teatro dei Lupi.
Su Facebook e Instagram siamo come Teatro dei Lupi. Mm. Poi c'è il nostro sito teatrodeilupi.it, sul quale ci si può iscrivere alla nostra newsletter che ogni settimana manda
non
tutti
solo per venire a vedere i vostri lavori e partecipare alle iniziative, ma anche per venire alla scuola di teatro.
Assolutamente, abbiamo una scuola dai 3 anni in avanti.
Ai 90.
Anche
no.
Oltre, perché
cioè,
no?
Per cui non...
perché sì, no?
Il teatro ha una funzione sociale, lo sappiamo.
Sì.
Bene, allora il prossimo progetto, magari dopo le vacanze, non so?
No, in realtà la prossima settimana, il 4 di luglio, c'è il culmine di un contest che noi organizziamo ogni anno, si chiama Corpi nel Tempo. È un festival per corti teatrali in forma di monologo.
Ah, che bello.
Ogni anno noi raccogliamo candidature, c'è una giuria della quale io fortunatamente non faccio parte, per cui mi levo.
Va bene, quindi si selezionano i corti migliori, corti teatrali,
esatto.
Dunque, e poi?
E poi vanno in scena presso la nostra sede in via
che
della
giorni?
Capinea. Il 4 di luglio sono 6 corti, un'oretta circa di performance, l'ingresso è libero, offerta libera, e poi si assegna un premio, assegniamo 1000 euro di montepremi. Che,
accidenti.
Insomma,
non fanno schifo a nessuno, appunto, no, come no, si infatti. Suol dire. Bellissimo, insomma, noi ricorderemo questo appuntamento del 4 di luglio, fammi memoria Alberto, perché la mia memoria è quella che è, ma insomma comunque cercheremo. Dunque, grazie davvero al Teatro dei Lupi, ad Alberto Corba per averci raggiunto, alla FONC che avete sentito prima, mettiamo la loro sigla. Buon lavoro a tutti quanti, a tutti voi tre.
Grazie.
E adesso arriva Barbara Sorrentini per parlarci di cinema, ma del cinema come si fa qui, da queste parti. Grazie.
Grazie.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io.
No, tu no.
Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Allora, questo appunto è il, come dire, l'inno della FONC, di questa fanfara militante che abbiamo appena avuto ospite al Giambellino Lorenteggio, dove più ci addentriamo e più progetti culturali scopriamo. Fra un po' ci trasferiamo anche noi, io poi appunto, e anche Barbara, non abitiamo poi tanto lontano, quindi potremo sicuramente scoprire anche cose che io per esempio non conoscevo così bene. Barbara ci ha buongiorno intanto, Barbara Sorrentini.
Buongiorno, buongiorno.
Ci ha raggiunti perché parliamo, come dicevo, di cinema con un'iniziativa che Barbara ha presentato tante volte.
Sì, ma direi dalla nascita, dicevamo prima con Luca Sansone, che qua di fianco a me è fondatore di Scendice il Cinema. Io ricordo gli inizi, quando c'era molto dubbio se questa cosa poi avrebbe preso, e di fatto è così. Quindi dal 2012, dicevamo, cosa è cambiato, com'è andata?
Intanto buongiorno, grazie. Scendice il Cinema è sempre un'iniziativa del laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio. È nata nel 2012 da un'assemblea territoriale, che è questo strumento che noi abbiamo utilizzato negli anni per progettare insieme agli abitanti tutte le attività. Quindi abbiamo scoperto che c'erano un po' di abitanti appassionati e interessati al cinema e abbiamo pensato di portarlo all'interno dei cortili delle case popolari. Quindi è un cinema itinerante, ogni volta in un cortile diverso o in luoghi importanti e significativi della cultura, tipo nella biblioteca comunale Lorenteggio, oltre che nel nostro spazio della Casetta Verde, e funziona molto, perché la nostra idea di cultura non è una cultura da fruire e basta, ma da costruire attraverso una progettazione partecipata con gli abitanti del quartiere, con un'attenzione alle case popolari.
Io ricordo appunto nel 2012, quando forse siete stati i primi allora, perché adesso si sente di più, no? Il cinema nei cortili, il cinema nei quartieri, però mi ricordo l'azzardo, eravamo tutti un po' più giovani. Qual è stato il primo film?
Caspita, il primo film non lo ricordo.
Uno dei primi, uno di quello che ha avuto più successo, allora facciamo così.
Io ricordo più appunto il lavoro di comunità che c'è dietro, quindi forse la cosa più bella dell'inizio di Scendice il Cinema è stata la possibilità di entrare in contatto con abitanti che poi erano le persone che stavano ad accogliere all'interno delle durante le serate, ed erano proprio lì qualcuno che portava giù, non so, mi ricordo una signora che aveva portato le ciliegie sotto spirito fatte da lei e le offriva a tutti gli spettatori, oppure qualche abitante che decideva di parlare al microfono e di raccontare come si viveva nel cortile. Più che film mi ricordo
il
questi
sociale,
processi diciamo di partecipazione
più, sì, di socializzazione. Quali sono i cortili che utilizzate?
Allora, sono quasi tutti i cortili del quadrilatero Giambellino Lorenteggio Dazzo Inganni, quindi negli anni siamo entrati quasi in tutti i cortili, e poi alcuni del DMM, quindi Gelsomini, Valbavona. Quest'anno entriamo anche in questi due cortili con degli spettacoli teatrali, quindi non solo Scendici al cinema, ma anche Scendici al teatro.
Tutto questo ha un costo che sostenete voi, o avete, come siete messi da questo punto di vista?
Il costo maggiore è il costo dell'impegno di tutti gli abitanti e volontari, e quindi grazie a loro riusciamo a fare questa iniziativa. Poi ci sono dei costi vivi, quindi le liberatorie, la SIA, eccetera, che riusciamo, esatto, che riusciamo a coprire grazie a Fondazione Caripro e al Municipio 6, che da anni ci sostengono. Quest'anno abbiamo anche un progetto che si chiama Scendici al Giambellino, che ha come idea quello di provare ad immaginare un lavoro di partecipazione su tutte le iniziative culturali e sociali che facciamo sul territorio. Oltre a Scendici al Cinema facciamo l'Iftar, facciamo la festa di Natale, abbiamo appena fatto la Sagra del Giambellino. Sono tutte iniziative dove la cultura non è fruizione, appunto, ma è lo spazio per favorire la partecipazione degli abitanti e costruire insieme a loro una proposta culturale gratuita e accessibile per tutti. In una Milano in cui è sempre più difficile trovare una proposta culturale accessibile, sia a livello economico che a volte anche rispetto alla possibilità di raccontare le culture che sono all'interno del nostro quartiere popolare, che sono tantissime e che sono quelle di provenienza delle famiglie che incontriamo ogni giorno nel lavoro quotidiano all'interno della rete territoriale, che è già stata ben raccontata negli incontri precedenti, nelle interviste precedenti.
Ma questi film, insomma queste serate, sono aperte a tutti, non solo al quartiere naturalmente, almeno immagino, e quindi c'è una socializzazione maggiore anche tra cortile, extra cortile, oltre che tra gli abitanti, ovviamente, che magari già si conoscono.
Sì, sono aperte. La forza forse di questa proposta è proprio l'opportunità di entrare dentro al cortile popolare, vedere anche le condizioni del cortile. Negli anni siamo riusciti, attraverso Scendici al Cinema, a denunciare le condizioni di precarietà, di abbandono e di degrado che le istituzioni dentro i cortili hanno lasciato, dove hanno costretto un po' gli abitanti. E anche grazie a Scendici al Cinema abbiamo fatto la raccolta firme di cui si parlava prima, che ha permesso poi l'intervento di riqualificazione, seppur parziale, delle case popolari del Giambellino. Quindi è un modo anche per far sì che la cittadinanza si renda conto di cosa significa vivere nei quartieri e possa vivere un'esperienza di una cultura un po' più popolare è accessibile.
Beh, c'è anche un programma, naturalmente, perché poi tu dici il film non è la cosa più importante, però è vero anche che ci sono film che uniscono di più, film che dividono, poi magari si crea un dibattito, perché è anche interessante quello. Prima mi mostravi il cinema in odorama, che avete preparato dei vasetti profumati e li avete dati al pubblico, molto bella come cosa. Raccontaci un po' della programmazione e quali saranno i prossimi appuntamenti.
La programmazione, appunto, è di 10 serate, è partita dal 12 di giugno. Abbiamo proiettato The Truman Show in odorama grazie anche alla collaborazione con l'Accademia del Profumo. È stata un'esperienza particolare con 15 essenze differenti, e ci piace anche l'idea di far provare esperienze nuove, quindi negli anni abbiamo fatto tante sperimentazioni, anche magari qualcosa legato alla musica insieme al cinema, eccetera, e siamo andati avanti poi con una serie di proiezioni. Mi piace ricordarne due: una che abbiamo già fatto, che è un documentario realizzato dai giovani del Giambellino, del gruppo Sottosopra, che si chiama Giambellino Parla, 2 anni di lavoro che racconta in modo molto attento che cosa significa essere giovani all'interno del quartiere, quindi come si vive in adolescenza. Molto bello, vi consiglio di vederlo se non l'avete fatto. E poi venerdì ci sarà dentro al cortile di Giambellino 144 un film che si chiama 3,40 euro, e racconta della precarietà dei giovani a Milano. Quindi 3,40 fa riferimento a quanto aveva sul conto il regista quando ha iniziato a girare. Un film autoprodotto, 1000 euro solo
adesso
per
ne avrà molti di più, immagino.
Ma non lo so.
Posso chiedere una cosa? Sì? Volevo sapere se qualcuno, diciamo, che vive da queste parti, perché il quartiere è grande, e magari non sa che si può partecipare. Tu parlavi dei volontari, cosa deve fare per proporsi?
Può venire direttamente a una serata di Scendici al Cinema e parlare con noi, oppure scriverci su Instagram, sulla mail del laboratorio di quartiere. Noi siamo sempre molto accoglienti, poi ognuno fa volontariato e si impegna nei tempi e nei modi che riesce.
Cioè, ma cosa c'è da fare?
Cosa c'è da fare? Accogliere, parlare con le persone, stare in relazione, montare, sistemare le sedie, e ogni tanto tagliamo anche qualche anguria quando riusciamo, distribuiamo popcorn, ovviamente tutto accessibile, tutto gratuito.
Attività al pubblico, insomma, cioè sostanzialmente, sì. E poi un po' di attività tecnica. Lo dico perché mi veniva in mente, sulla base degli Umarell nominati prima, che qui sono parecchi, insomma, cioè ce ne sono tanti, magari ci sono persone che sanno fare delle cose tecnicamente che possono essere di aiuto.
Sì, per esempio uno dei nostri volontari e soci della Casetta Verde ha ideato dei gadget che sono dei chuck in legno con su scritto Scendici al Cinema, perché lui fa falegnameria e quindi ha fatto 200 chuck che poi distribuiamo durante le serate.
Se abbiamo ancora un secondo, il pubblico che partecipa è giovane di tutte le età? C'è stato qualcuno difficilissimo da convincere che magari era contrario all'idea di avere casino in cortile o tutto liscio?
Noi cerchiamo sempre di entrare prima nei cortili e quindi di costruire una relazione prima della proiezione, quindi solitamente non succede niente di...
La secchiata d'acqua molto, da sopra non arriva.
No, sono sempre molto accoglienti, è un pubblico misto, quindi ci sono anziani, ci sono giovani, ci sono bambini, stranieri, italiani. Anche lì cerchiamo di fare ricombinazione sociale, quindi fare incontrare mondi che solitamente non si incontrerebbero, e funziona molto.
Bello, complimenti, grazie.
Grazie a Scendici al Cinema e a tutti coloro che hanno partecipato a Cult di quest'oggi. Grazie a Barbara Sorrentini, qui Cloda Bergonzi, i nostri tecnici, in questo caso una persona di Giulio Ambrosio, saranno qui tutto il giorno con tante trasmissioni. Ho già visto Davide Facchini che c'ha il panino, lo abbiamo mandato via perché faceva rumore, ma poi torna con musica leggerissima, e poi tante altre trasmissioni nel pomeriggio in diretta dalla Casetta Verde di via Odazio. Impossibile sbagliare, è verde, ed è in mezzo ai giardini fra il Laurenteggio e il Giambellino, per intenderci, quindi non dovreste avere difficoltà ad arrivarci. A risentirci, noi ci sentiamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini. I just want your arms to bring me closer there.